Rinnovo un saluto e parto subito a provare a commentare questo brano della lettera dei Filippesi, l'inizio del capitolo 4. Innanzitutto spiego qualche parola per il contesto. È una lettera scritta per caso. Non è vero. Questa lettera che parla della gioia è scritta da uno che non ha nessun motivo per essere felice. Quasi come dirsi che anche in una situazione estrema è possibile non farci provare la gioia. Lo dobbiamo dire a Gesù voce, lo dobbiamo dire nel mio presente, nelle ferite, nelle fatiche di molti fratelli, ma dobbiamo chiedere la libertà di vivere. Anche in una situazione estrema è possibile non farci fare la gioia. Ed è una lettera carica di affetto quella di Paolo. Paolo non ha un carattere facile, ha un carattere duro, difficile, di testimonianza di chi vince tanti anni degli apostoli, la testimonianza di tante soggette, che dice che è un uomo che più di una volta si è trovato in mezzo a solo. Qualche volta le ha formulate in questo scopo. Eppure un uomo così, spigoloso, scontroso, non facile, è capace nella vita di accendere il tenere sì. È capace di avere il tuo. Qualche volta usa parole scopo, tante volte usa parole cattive, e la vita è fatta delle lune e delle altre. Ma che cosa sarebbe la vita senza sentimenti? Senza sentimenti di noi, senza sentimenti che ci toccano, ci riparano qualche volta. Perdere i sensi significa poco alla volta che perdere la fede. Rimangono le leggi, rimane il diritto, rimangono le cose da fare, ma non ci sta a cuore. Cos'è una fede senza passione? Cos'è una fede senza cuore? Questa lettera è carica di affetto e forse proprio perché Paolo non può fare nulla in quel momento, il suo oggettivo non poter fare nulla rispetto a tante cose, persone, situazioni, lo spinge a un modo diverso di guardare. Qualche volta proprio quando non possiamo fare più niente di mettere in pratica, quando mettono via i sogni di grandezza, quando mettono via i sogni di gloria, quando sono più le cose che altri fanno per noi, che non le cose che noi facciamo per altri, diventare davvero capaci di servire la città, nell'impotenza, nell'inazione, nel non poter fare nulla, si dischiude una magnifica parte del Vangelo. Dal carcere, uno può dire, vi voglio bene, ed è tutto quello che può fare. O forse può fare ancora una cosa di più, può dire, vi voglio bene nel Signore. E questo Vangelo non serve altro. Questo è il contesto, ma ho trovato un bel commento che riporta qualche dato sulla comunità di Filippi. Ecco quello che lo fa, visto che non sono un artista. La prima comunità di terra europea, quella che è stata forse più fedele a Paolo, che non si è lasciata sviare dalle posizioni giudaiche. Spesso da questa comunità Paolo ha ricevuto aiuti economici, cosa che non c'è stata Egitto, questa sera anche in questo dettaglio della comunità di Filippi. Ancora, Filippi era una piccola città, percorribile in 10 minuti, con una popolazione mista tra le 5.000 e le 10.000 persone, greci, traci, macedoni e romani. Questi ultimi erano i padroni, molti di loro legionari stabilitosi a Filippi con i prigionieri, con i privilegi loro concessi da Marco Antonio e Augusto. Di questa comunità conosciamo una prima strutturazione di ministeri e un forte protagonismo delle donne. Qualche altro che ci dice che una comunità per tanti aspetti si vede le nostre, magari il protagonismo delle donne ci sarebbe anche nelle nostre comunità, no? Se c'era l'inizio, perché abbiamo fatto questo? Abbiamo bisogno quindi di ritrovare e di dirci, tutte le volte che apriamo la pagina del Vangelo, degli altri, di ritrovare e di tirare le nostre comunità, non solo qualcosa di strano. I problemi che si trovano ci sono adesso, la popolazione giusta non ce la siamo inventata noi, c'era anche il lavoro. Vedremo più avanti i diritti, c'era anche il tempo di il desiderio di strutturare bene la comunità, con i ministeri, con lo spazio per tutto, c'era anche il tempo di non ci inventiamo niente, neanche il terzo intero. Questa era la comunità di tutti. Queste forse sono ancora oggi le nostre comunità. E allora dopo questi tre note di contesto, io provo a leggere il testo dando qualche spunto, poi sarà la preghiera personale della casa, sarà la preghiera personale che ci dirà molto di più di quanto io potrei dire. Anzitutto l'esortazione iniziale comincia così: fratelli, forse anche Paolo, come tutti voi, va alla ricerca di una fraternità che si può sempre smarrire, che si può sempre perdere. Una fraternità difficile, perché la guerra tra fratelli non sempre è semplice. Qualche volta l'amore di conflitti, qualche volta l'amore che lascia anche dei profondi legami di massa. No, quasi sempre tra fratelli, non si può vedere che i primi fratelli e amici sono per la guerra. E dopo le cose non mi durano più tanto. Però, fratelli, ritroviamo questa fraternità, ci vogliamo. E poi fratelli carissimi, due volte lo dice Paolo in un versetto solo, come dire che questo esserci cari a vicenda va continuamente ribadito e custodito quasi sul fratello. Perché se non siamo carissimi e cari in un altro, finiamo per perderci di vista, finiamo per non ascoltarci più, per non ritrovarci più, finiamo per perdere quanto abbiamo appunto educato. E poi desiderare. Se ci pensate, è struggente questo desiderato, dice Paolo, tanto più quando lo pensiamo in una possibilità nulla di vedere queste persone, lontane e a casa. A volte la lontananza fa facile desiderare. Da quanto tempo non ti vedo? Come mai? Sembra quasi che Paolo dica questo, come domandare, adesso non ti posso più vedere. E poi ancora mia gioia, il motivo di gioia non sono le cose, ma non sono le persone, siete voi, dice Paolo, mia corona. Anche questa idea di corona è qualcosa che dà prestigio, che dà vanto. Paolo si vanta di tutti i suoi amici, si vanta di avere dei momenti, si vanta di avere delle persone a cui è legato, a cui è affezionato, non di altri. E poi sa nel Signore. Un piano non puramente umano, ma salvezza garantita da altri e da un altro, il Signore che chiedessi. Basterebbe questo saluto per cogliere una ricchezza, ricchezza corrompente di gioia e pace, che non ci sta dentro. Non si contiene, quando pensa ai suoi si coglie e dice ma guarda quanto bene mi vuole. Quando degli uomini e delle donne si ritrovano. Ma anche il Signore di Gesù, guarda quanto viene di fuori, neanche la distanza, neanche il carcere, neanche le circostanze più brutte della vita ci possono togliere questo. Forse ce lo possiamo togliere da noi, suggerisce Paolo. Forse siamo diventati capaci col passare del tempo di volerci talmente male che tutto questo bene lo roviniamo, lo perdiamo, ci scappa via come state fra la vita. E subito allora viene fuori una questione concreta in una comunità, la questione di due donne che litigano. Niente di nuovo sotto il sole, neanche nelle nostre comunità del terzo di genere. Forse c'è, sono conosco la comunità di San Giovanni, magari di non ci sono donne o uomini che litigano. Nella mia comunità pastorale sono sicuro che ci sono uomini e donne che litigano. io alzo la mano. Ma qui c'è una lite che è diventata uno scandalo. Ci sono queste due donne, Evodia e Sinti, che sono due donne di rilievo. Dicevo prima, nella comunità di Filippi, le donne hanno un loro posto. La prima, quella che forse ha creato addirittura la comunità, era la donna Lidia, la prima di Mastretto, quasi con la sua ospitalità un po' invasiva, Paolo e i suoi soci a andare a lei. Insomma, poi è Sinti che dice, sono due donne che hanno combattuto per il Vangelo insieme, ma pure di combattere insieme hanno iniziato a combattere tra di loro. Talmente vicine da votarsi, cose che non succedono mai nella nostra comunità, non succede mai che noi politichi con gli altri, non succede mai che una persona del primo occhio, quello che ha fatto l'altro conduttore, succedono queste cose. Prendiamo un po' di esempi che vediamo le vie di chiesa tra i santi perché hanno da insegnarci qualcosa anche loro, purtroppo. Paolo soffre di questa situazione, ma soffre tutta la comunità perché il loro disapporto è diventato pubblico. Non è più una luce derivata per le donne che si piacciono di fare. È diventato un fatto pubblico, tutta la comunità rimane scandalizzata. Rimane come bloccata dal fatto che queste due donne che hanno posto di responsabilità ma anche di salute. Vedete, anche in mezzo agli aspetti più gravi si annulla la possibilità di nominarci con le nostre stesse mani, di farci nominare da solo. Come agisce Paolo di fronte a questa scandalosa novità di loro? La sua preoccupazione non è tanto di entrare nelle loro questioni private, non potrebbe neanche farlo, quanto indicare un terreno che li può avvicinare. Dice loro, andate a porta del Signore. La comunione, ritrovatela nel Signore, ritrovatela nell'ascolto della parola, nella partecipazione alla messa comune. Quello è il principio di possibile cuore. Se state lì a rivaleggiare, a far prevalere le vostre ragioni, una è a 1000, l'altra è a 1500, l'altra è a 2000, l'altra è a 2005, dove va a fare? Non si tratta di ribadire le proprie ragioni, il proprio punto di vista, o le ferite che l'altro ha dato. Si tratta di ricordare la parola di Dio. Noi che ascoltiamo l'unica parola, noi che ci cediamo di l'unico cuore, possiamo permettere il lusso di andare in disaccordo. E di far sì che questi ascolti diventino uno scandalo. Non è un discorso che ci possiamo permettere. Assolutamente no. Paolo è convinto che l'accordo non sempre si trova entrando direttamente nel merito delle questioni che gli dicono, ma approfondendo e modificando la relazione con il Signore, riscoprendo il principio unificante della propria appartenenza a Gesù. Magari anche con l'aiuto di qualcuno, Paolo facendo a un suo collaboratore che è una donna che si incarica poi completamente di legittimare tra le due donne e convincere ad andare da fuori. E qui entra il brano forse più famoso, magari abbiamo ascoltato una mezza dozzina di volte anche in matrimonio, qualche altra circostanza, allegrati, che abbiamo detto ancora, allegrati, la gioia sempre. E qui lascio a voi magari la lettura di qualche testo particolare che ci dice come questo della gioia sia un po' tutto il filo rosso che attraversa le Filippesi. Filippesi 3:18, ma che mi importa, perché in ogni maniera Cristo venga annunciato, io me ne rallegro quando ne ho le mie sofferenze. Oppure Filippesi 2:17-18, ne godo con tutti voi, rallegratevi per me, o anche altre feste, Filippesi 2:2, insomma, vi dico quando vedo con il tempo di leggere questa lettera, soprattutto se siete voluti dimorare e ritrovare come Paolo a ogni testo scritto dice che si può vivere nella gioia. E questa gioia trova proprio un tratto particolare. Quando, sono due parole della lettera, si dice chiaramente che la vostra amabilità deve essere nota. Questo tratto dell'amabilità, che è l'idea di umanità accessibile. Io ricordo e cito sempre una frase che l'ha detto a un incontro con il prete Cardinale Martini, che diceva che molto in una comunità cristiana dipende dal buon cuore del parroco. Consapevole dei peccati, che magari presente sicuramente molto meglio di me, io dico: ma dipende soltanto dal buon cuore del parroco? E gli altri sono, Cardinale aveva ragione. Però qualche volta manca un po' questo tratto di affabilità, di amabilità, che non è quella gioia un po' pitturata, un po' dipinta, con il sorriso, con i denti che devono essere mostrati tutti, sempre, contemporaneamente, se no non siamo abbastanza felici. Un atteggiamento così urta più che avvicinare, soprattutto se uno sta vivendo qualche mezzo anno in territorio, come per pensare. Ma c'è una famiglia leggera, lieve, che uno riscontra nei dettagli, nei piccoli particolari, nel saluto, nella pazienza, nella freschezza, nella capacità di non appesantire, non drammatizzare ulteriormente i problemi, nell'attitudine a non far diventare tutto un perenne conflitto, nella leggerezza con cui si impara a cadere le cose che non possiamo portare. Quante volte, con le migliori intenzioni, le nostre iniziative hanno distrutto la comunità, anziché costruire. Sono diventate un fuoco alla televisione, sono diventate un ricettacolo di vita. Quante volte. Sono più importanti le persone o le cose. È più importante quello che riusciamo a produrre da quello che diventiamo. Attraverso il mutuo lavoro di Dio, ciascuno per sé e per sé. Paolo non dice a questa comunità: per essere felici fate tante cose, gli dice: siate amati. Non dice neanche di voler bene, ma fatevi voler bene. Essere amati non vuol dire di voler bene, ma lasciarsi voler bene come un bambino. Cosa fa un bambino? Non fa niente. Ma poi basta un mezzo sorriso o un gridolino che fa e il papà e la mamma e il nonno tutti si sciolgono, guarda com'è. Semplicemente la mamma e la mamma. Non è neanche grado di restituire tutto il bene di oggi. Eppure provate a portare via la mamma e la mamma. Con tutto quello che la mamma deve fare per il bambino, alzarsi di notte, farlo, vestirlo, non credo, papà e la e vedete come si dice. Siate amati, dice Paolo. Non spinge neanche, ci vuole dire, dovete volervi bene di più. Dice, lasciatevi voler bene di più. Rilassatevi e credete al Vangelo. Rilassatevi. Perché se non siete rilassati, la gente non può voler bene. Se siete tesi, nervosi, affannati, ansiosi, preoccupati di cosa, come fa la gente a impressionarsi a voi? Come fa la gente a voler bene? Con tutte le cose che avete fatto, ma come fa la gente a voler bene? La vostra amabilità si è fatta. La gente deve poter dire: è bello voler bene a voi. Come si fa a comprare bene a una cosa? Quando la gente prova a dirti questo, c'è già una gioia che corre veloce, e corre molto più di quanto noi potremmo riuscire a fare con tutto il nostro malessere. E ditevi se questa non è gioia. E ditevi se qui non c'è una gioia profonda della vita in questo essere umano. Semplicemente. Come? Mi sembra di poter dare a conclusione di questa prima riflessione tre indicazioni semplici, quasi tre esercizi concreti. Il primo esercizio: entrare nei contrasti senza lasciarsi avvelenare. ho accennato alla situazione che si finisce e voglio essere che in una comunità cristiana, se la comunità è sana, ci sono anche i contrasti. Non solo il cuore della comunità cristiana, tutto è un mercato. Una comunità cristiana è un popolo, non è un esercito. Se è un popolo, ci sono i contrasti, ci sono i conflitti, ci sono le incomprensioni, ci sono le rivalità, ci sono le contese. Non mi risulta che la comunità di Gesù, gli apostoli, sia stata una comunità esente da questi peccati. Anzi, basta leggere qualche pagina del Vangelo. Nell'ultima cena c'è Gesù che dice: adesso lo parlo, parlo al suo Dio, che è il più grande. Però ci vuole un modo di stare in conflitto in una comunità. C'è il modo di cui si aprirà la vita, c'è il modo di cui riesce a stare in contrasto senza lasciarsi avvelenare e senza permettere prima di avvelenarsi. Si può vivere la fedeltà in pace, duramente avere diversi. Una riunione energica, per esempio, è una riunione in cui i presenti riescono liberamente a esprimersi in maniera diversa, dicendo cose magari contrarie, ma dicendo che con grande ricchezza, rispetto e oggetto. Questa è una comunità che è perfetta, dove non c'è il gusto di esprimere, di inasprire per prevalere, ma semplicemente di ascoltare. Poi toccherà magari a parlo, a prendere le decisioni, magari anche popolari, difficili, ma se si trova una zona profonda, un altro livello. Quando l'altro è accorto per quello che è, per quello che ti dice, e si è d'accordo con te. E allora sarebbe bello che le nostre comunità vivessero questo esercizio in tutti i modi, entrare nei contrasti senza lasciarsi delle mani. Secondo esercizio altrettanto difficile, restare nella giungla in mezzo alle tribolazioni. Lo dicevo all'inizio, dobbiamo dire un po' abbassando il tono della voce. È sempre facile dire quando mezzo alle tribolazioni non ci sei più, ma c'è un altro. Quando ci sei più, è un po' difficile dire di restare nella gioia in mezzo alle tribolazioni. Proprio per questo sono parole che a volte dobbiamo soltanto suggerire, lasciare intuire. Posso andare a prendere uno per il collo e farlo con la faccia contro il muro, quindi devi essere felice perché Gesù lo vuole. Questo è la gioia che ho dedicato. È un tema che qualche volta va semplicemente lasciato lì come l'aria. Quando lo si spandiera troppo, lo si rovina. Quando lo si fa diventare un idolo, un totem, la gioia spesso nella vita è un'altra molto forte, accesa. Qualche volta la si respira soltanto come un profumo. E allora forse anche questo secondo esercizio, l'esercizio di cui davvero abbiamo bisogno, in mezzo a tante tribolazioni, in mezzo a tante ferite, in mezzo a tante fatiche, forse possiamo scoprire un po' di gioia, forse possiamo davvero non lasciarci una parola di gioia. Ultimo esercizio, nella preghiera ringraziare, affidare, discendere il bene. Paolo invita a trovare una profondità nel rapporto con la parola, con l'eucaristia, un principio profondo di umiltà e gioia, invita anche a discernere in una comunità, ho sentito questo capitolo, ma lo trovate voi nella preghiera, a discernere proprio a partire da una lunga preghiera, le scelte, gli indirizzi che una comunità deve prendere. E allora, quando una comunità prega fa bene, quando una comunità prega, ringrazia, fida, diventa anche capace di discernere, di distinguere i problemi. Una comunità che dimentica di pregare, di ascoltare la parola di Dio, alla fine non uscirà la cosa buona, non uscirà la cosa giusta, ci serve la sola. Questo terzo esercizio però lo possiamo già fare adesso, in pochi minuti di silenzio che lasceremo a disposizione. Pensiamo alla nostra comunità cristiana. Quante scelte difficili sono chiamate a fare, quante fatiche devono sostenere, forse abbiamo bisogno di momenti così, in cui la nostra preoccupazione è semplicemente quella di stare in silenzio davanti a Dio per discernere e compiere